Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. La settimana scorsa non siamo andati in onda perché era festa, in realtà perché Antonio è uno scansafatiche e quindi non è voluto venire a registrare. Questa settimana siamo ritornati però in due, quindi in una duplice veste, in queste puntate dialogiche che ci piacciono molto. Io mi girerei per salutare l'ospite, ma siccome Antonio ha avuto anche l'idea di fare una puntata video, ci interfacciamo tramite lo schermo, quindi salutiamo Fabrizio Ricciardi, caporedattore della rivista Prospettive, che facciamo vedere subito perché la nostra è una trasmissione che fa anche marchette.
Ciao a tutti, grazie Alessandro, grazie Antonio.
Antonio mi porti sempre delle persone che hanno una voce radiofonica che poi mi fanno sfigurare.
No, non è vero, sei sempre il numero uno, ti ascolto sempre. Anzi.
Questo perché anche loro fanno marchette come noi del programma. In realtà questa puntata è una puntata un po' particolare, in vista dell'uscita del prossimo numero di Prospettive, ma non avendolo ancora fattivamente in mano, perché credo lo stiano ultimando, poi su questo magari Fabrizio ci darà ragguagli nel corso della trasmissione. Ho deciso di prendere l'ultimo numero di Prospettive e fare una specie di abbinamento poetico a quello che era il tema e gli articoli presenti all'interno della rivista. Adesso non so se Fabrizio ci vuole raccontare qualcosa, magari qualche anticipazione del numero che sta per arrivare, quando arriverà e che cosa ci sarà dentro, e poi magari dopo aver ascoltato una canzone iniziamo ad entrare in questo tema che è nello specifico è il gioco.
Sì, Alessandro, grazie. Intanto anticipo ai nostri ascoltatori e a tutti i lettori di Prospettive che il terzo numero è in cantiere, è quasi ultimato e uscirà i primi giorni di gennaio, quindi cominceremo il 2018 con il terzo numero di Prospettive pronto. Il tema del terzo numero sarà il tempo, quindi abbiamo indagato come il tempo si declina nelle diverse realtà che abbiamo incontrato. Abbiamo un reportage, io credo, unico all'interno del carcere Barcaglione di Ancona. Abbiamo trascorso due giornate con i detenuti, li abbiamo seguiti nelle loro attività quotidiane e abbiamo avuto modo di scoprire come si svolge la vita in un regime detentivo e abbiamo scoperto tante cose interessanti, tanti aneddoti, e abbiamo come al solito le super fotografie di Mirko Silvestrini e siamo stati in un monastero di clausura, abbiamo visitato anche un ashram, quindi ne abbiamo un po' per tutti i gusti. Il tempo verrà declinato in tutte le sue sfaccettature nel prossimo numero di Prospettive, ma intanto ti ringrazio per aver avuto questa idea sul secondo numero che ancora è disponibile. Dopo magari rinvanghiamo un po'
poi com'è. Faremo tutta la parte quella promo,
esatto,
per dove si possono acquistare anche le mie maglie oppure la mia faccia oppure potete darmi dei soldi, quello quando volete.
Assolutamente.
Allora volevo trovare una bella canzone per aprire questo numero. Quando ho parlato con Fabrizio e con Antonio la prima volta, perché poi in realtà loro mi hanno coinvolto all'interno del progetto Prospettive con una cosa che si chiama Whiteboards, che trovate sulla pagina Facebook di Prospettive e anche sul sito web, ho cercato di capire che cos'era questo Prospettive, al di là dell'oggetto fisico che è insomma molto bello, quando uno ce l'ha in mano si rende subito conto, e ho capito che, o perlomeno l'idea che mi sono fatto, è che fosse una rivista indipendente. Essere indipendenti è un po' difficile nel 2017, lo è sempre stato, ma particolarmente nel 2017. Allora ho pensato che c'è una canzone di Rancore che si chiama Tattattira, che secondo me è perfetta, perché un po' per quello che mi ha detto Fabrizio la prima volta che ci siamo incontrati, cioè noi non vogliamo aver paura di parlare anche di cose che possano dar fastidio, di cose scomode, vogliamo avere il coraggio di diciamo affrontare temi importanti. E questa canzone di Rancore, che infatti non conosce nessuno perché a differenza degli altri ha il coraggio di trattare temi importanti, parla di questo argomento, cioè della difficoltà e della fatica che si fa nel provare a rimanere indipendenti e di quanto invece sia facile fare una canzone che venda con il ritornello tattattira tattattirarà. La canzone è molto bella, adesso ve la facciamo ascoltare, poi torniamo in studio e iniziamo questa puntata sul gioco.
Il rosso vende, il verde vende, se sei famoso quello che hai addosso vende, indipendentemente che sia rosso o verde, meglio copiare qualcun altro al posto di niente. La carne vende, il vegan vende, provare a smettere con qualche cosa vende, il rap è nato controllato dal governo Reagan, generalmente questo genere di storie vende, le dietrologie di una manovra vendono, i nati dopo il 68 hanno i figli che vendono, le labbra con ogni donna porta sopra vendono, le labbra con ogni donna porta sotto vendono, la donna in generale vende, piace entrambi di sessi, ma solo se sei idraulico riesce a vendere i cessi, scusate se il linguaggio è aulico, ma se vendessimo, e se vedessimo al di là dei compromessi, no, tanto il ritornello vende solo quando fa tattattira, tattattirarà, prima non ti piace però poi quando va, non tattira, ma tattirerà, tattattira, tattattira. sintomi venduti della malattia infettiva di quei singoli venduti, mancando d'inventiva nella carestia affettiva che ci chiudi in una sacrestia di simboli venduti. Ma forse viviamo dentro un beauty center, ma che ci illude di essere a una conferenza fatti, non fosse a vivere come bruti, rapper già vendute, virtute e conoscenza, la colpa degli alberi, la pasta coi gamberi, la compravendita di arbitri per cui ti inalberi, arbitri liberati ed è un'offerta l'indulgenza, controllati da una gang che se va fuori dai gangheri va bang, il brand, la tuta, la band posseduta, l'alieno che esce fuori alla seduta, la vera puttana vende se alza la sottana e chi la guarda sente ancora come se non fosse nuda, e questa terra una volta era sperduta, ma venne coltivato l'uomo buono per la spremuta, ammirate che bella veduta, però passa un alieno e la terra venduta, visto che abitata da una razza abituata a mettere tutto sul rasta e basta pure i santi, essere famosi è come vivere in terrazza, tutti che ti guardano mentre stai sulla tazza e canti, tanto il ritornello vende solo quando va, ta ta tira, ta ta tirerà, prima non ti piace però poi quando va, non trattira, ma trattirerà, ta ta tira, ta ta tira, ta 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 tirerà, non trattira, non trattira, ma trattirerà.
Ascoltatori e ascoltatrici, ho l'onore di presentarvi il ritornellaio. Abbiamo amici sia drogati sia avvocati, un macellaio ci regala le bracciole a febbraio, conosciamo un notaio ma notavo che se uno è bravo il nostro amico figo è il ritornellaio. Abbiamo amici intelligenti, studenti di marketing e delinquenti che escono con stupendi mastering, ammazza ci puoi farne fuori un paio ma ricorda che ritorna il ritornellaio. Se non avessimo iniziato con la musica saremmo indipendenti da stupefacenti, non avessimo creduto di vendere la musica, non credo avremmo mai venduto stupefacenti. Ma visto, il rischio, che forse, ci arrestano, aio, è inutile pensare di provare a fare musica, a fare rime, anche se stupefacenti restano. Tanto, il ritornello vende solo quando fa, tattattira, tattattirarà, prima non ti piace, però poi quando va, non tattira, ma tattirerà, tattattira, tattattira, tattattirarà, non tattira, non tattira, ma tattirerà, tanto il ritornello solo quando va, ta ta tira, ta ta tirerà, prima non ti piace però poi quando va, non trattira, ma ta tirerà, ta ta tira, ta ta tira, ta 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 tirerà, non trattira, non trattira, ma ta tirerà.
Salve a tutti e bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata al gioco e in realtà alla declinazione che del gioco è stata fatta nella rivista Prospettive Locali e Globali. Qui con me a parlare della rivista e delle poesie che ho selezionato, a titolo anche di gusto, insomma poi ci dirà se gli piace la nostra selezione oppure no, c'è il caporedattore Fabrizio Ricciardi. La prima poesia che ho scelto di farvi leggere, e che adesso vi introduco molto brevemente, è una poesia di Jorge Luis Borges, che parlando degli scacchi ha sostanzialmente portato alla luce una tematica che a me è molto cara e che secondo me emerge molto bene da questa rivista, e cioè l'idea che il gioco sia una cosa molto seria, che detto così sembra un giro di parole oppure una frase a effetto, ma in realtà è così, il gioco è una cosa molto seria. Ad esempio, mi aveva colpito che in una rivista, diciamo in un numero dedicato interamente al gioco, tra gli articoli ce ne fosse uno che parlasse dello spreco alimentare, perché l'idea di comunque poter aprire il gioco o l'idea della ludicità anche ad argomenti più seri la ritengo molto corretta. D'altronde, insomma, per esempio lo stesso Huizinga parlava di gioco come forma di vita semplificata, ma in realtà tutti i grandi intellettuali del secolo scorso e degli ultimi secoli hanno capito che nel gioco c'era qualcosa di serio. Non so se ho dato una giusta chiave di lettura anche a questo numero, perché insomma il gioco è un argomento complesso, magari anche qui se vuoi tu ci vuoi dire come voi, sì, l'avete inteso.
Assolutamente, noi abbiamo cercato di analizzarlo un po' in tutte le sue sfaccettature, dall'aspetto patologico, il gioco d'azzardo, a quello ludico, il gioco dei bambini, passando attraverso una serie di realtà, e quella che citavi è quella dei Foodbusters, questa associazione attiva nell'Anconetano che si occupa proprio di lotta allo spreco alimentare, lo fa però con un fare giocoso, nel senso che il gioco è quello di evitare lo spreco alimentare, e loro, certo, hanno inventato un sistema in base al quale chi si sposa o chi fa degli eventi nei quali tradizionalmente c'è un eccesso di cibo può contattarli e fare in modo che le eccedenze alimentari vengano poi raccolte da questa associazione e fornite a associazioni piuttosto che enti di carità che si occupano appunto di affrontare il tema della povertà, del disagio e quindi anche dell'assenza di cibo per alcune categorie di persone. Da lì, avendoli intervistati, avendo ascoltato la loro storia, ci siamo resi conto che in realtà la loro iniziativa è figlia proprio di un gioco. È nata come un gioco, ma poi si traduce in un'attività concreta di grande valore morale, ma certo, di grande utilità sociale. E quindi in un certo senso abbiamo ritenuto coerente inserire questa esperienza.
Beh, io lo ritengo estremamente corretto, infatti è il motivo per cui poi ho deciso di aprire con questa poesia, proprio per dire che il gioco è una cosa seria, perché molte volte lo si sottovaluta, lo si relega alla sfera dell'infanzia. Molti purtroppo abbandoniamo questa idea anche positiva di ludicità come se fosse una cosa di cui vergognarsi, quella del giocare, del divertirsi, quando invece se fatta in modo sano può essere educativa, didattica e può anche aprire delle belle esperienze come quella di cui ci ha parlato Fabrizio. Ma adesso, visto che siamo al di là di tutto una trasmissione che proverebbe a parlare di poesia, vi leggerò questa poesia di Jorge Luis Borges, poi il commento sarà molto rapido perché oggi è una puntata un po' così, un po' poetica, un po' filosofica, un po' redazionale. Vulnerabile re, mobile torre, spietata regina, pedone accorto e sinistro alfiere, sul cammino di caselle bianche e nere cercano e combattono la loro battaglia cruenta. Non sanno che la precisa mano del giocatore dispensa il loro destino, non sanno che un rigore adamantino sottomette il loro arbitrio, il quotidiano. Ma anche il giocatore è in una voliera. La sentenza è di Omar su un'altra scacchiera, di nere notti e bianche giorni. Dio muove il giocatore che gli ordini impartisce. Quale Dio prima di Dio la trama ordisce di polvere e tempo e agonie e sogni? In questa poesia Borges fa una cosa molto, molto bella e un po' anche difficile da spiegare, cioè mette in atto una cosa che però per me ha a che fare con il gioco, che è il cosiddetto effetto Droste, cioè crea una serie di scatole cinesi una dentro l'altra, delle quali non si vede l'inizio e la fine, cioè dice che il giocatore è mosso a sua volta da un altro giocatore, che è mosso a sua volta da un altro giocatore, crea una specie di ricorsione, cioè di ripetizione all'infinito, giocando con il lettore in realtà, quindi c'è un doppio livello di gioco, quello che è espresso dalla scacchiera e quello che poi si genera da questo effetto di doppiezza, sicuramente voluto da Borges, che era molto legato alla matematica. Poi su questa cosa della matematica c'è una puntata che faremo, magari ci scriveremo un articolo su prospettiva,
perché no?
Sulla matematica. La canzone che ho deciso di abbinare a questa poesia di Borges è dei Depeche Mode e si chiama Marta. I've been a martyr for love, and I will die in the flames. As I draw my last breath, as I'm closing on death, I will call out your name. I've been a martyr for love, nailed up on the cross. You're having your fun as the damage is done. I'm assessing the so fast. Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata al gioco nella versione proposta dalla rivista Prospettive con il suo caporedattore. Lo dico sempre perché magari le persone si sono affermate perché gli piaceva la musica, che è decisamente meglio delle nostre voci, soprattutto della mia, ma poi ci vuole anche sapere che cosa sta succedendo qui. Quindi stiamo presentando il secondo numero di Prospettive, che parlava del gioco. Lo stiamo facendo proponendo una serie di brani legati al gioco. Eravamo rimasti parlando del gioco con funzione educativa dei Foodbuster, se non ricordo male, se il nome è corretto. Sì. E in realtà la prossima poesia che vi propongo rimane su questo argomento, e rimane cioè sull'idea che il gioco possa avere una funzione didattica. Questo è espresso nell'articolo molto bene nella rivista, molto bene da questo articolo, ma anche è un po' un'idea che permane in modo generale, ad esempio quando poi si parlerà del parkour, che è un altro articolo molto interessante, e cioè ancora una volta di quest'idea che al gioco si possa dare una valenza positiva, ma soprattutto una valenza anche educativa e superiore all'idea di una cosa che si autoconclude in sé, ma che rappresenta proprio e permea una parte della vita.
Certo.
E per parlare di questo argomento ho deciso di scegliere una poesia filastrocca di un autore che a noi della Poesia dei Poveri è molto caro, che si chiama Gianni Rodari. Tra l'altro ho visto che all'interno del numero, questo mi sono accorto dopo aver selezionato la poesia, è presente una filastrocca.
Sì.
Perché tra le cose che fa Prospettive, questo lo diciamo perché magari può essere anche utile per può interessare qualcuno che qualche creativo che ci sta ascoltando, Prospettive dà spazio alle persone che abbiano qualcosa da dire, qualcosa ovviamente di interessante da dire, perché ad esempio questa filastrocca è di un autore locale, se non ricordo
male.
Sì,
è una poesia dialettale. Noi cerchiamo, come sai Alessandro, di dare spazio a chiunque abbia voglia di mettersi in mostra e abbia, come dicevi, dei contenuti di qualità. Ne sei una testimonianza diretta con la tua rubrica online che sta riscuotendo grande successo.
Questo mi fa molto piacere, mi lusinga, quindi quasi mi fa arrossire. Quindi se avete del materiale interessante di qualsiasi tipo, lo potete veicolare attraverso i canali social di Prospettive.
Assolutamente.
Per le fotografie di nudo invece c'è la mia mail privata che poi dopo vi allegherò. Antonio no, perché Antonio è un uomo sposato.
Ed è anche una persona seria.
Però anch'io sono un uomo sposato.
Io no.
Tu no?
No.
Io da poco, però anch'io sono un uomo sposato.
Saluto la mia ragazza che se non si
oggi è una puntata salotto, mi piace molto questa cosa. Però Antonio dovevi portare il tè e i biscottini, perché siccome era video sarebbe rimasto agli atti che era proprio una puntata salotto.
Io il caffè te l'ho offerto, poi tu non l'hai voluto, quindi.
Hai ragione, Antonio addirittura si intromette. Sta prendendo gambole, questa puntata si sta allargando in modo anomalo. Comunque, la poesia che ho scelto per questo argomento si chiama I Bravi Signori. È una poesia molto breve, è una poesia che io leggerei praticamente a tutte le fasce di età, diciamo dagli 0 agli 80 anni secondo me va bene, perché è una filastrocca, quindi va benissimo per i bambini, ma poiché il tema che tratta in modo giocoso è molto forte in realtà, come spesso fa Rodari, cioè è un po' come il miele che ha messo nella coppa della medicina, secondo me è buona per tutti. Si chiama I Bravi Signori e adesso ve la faccio ascoltare. Un signore di Scandicci buttava le castagne e mangiava i ricci. Un suo amico di Lastrassigna buttava i pinoli e mangiava la pigna. Un suo cugino di Prato mangiava la carta stagnola e buttava il cioccolato. Tanta gente non lo sa e dunque non se ne cruccia. La vita la butta via e mangia soltanto la buccia. Chi mi conosce sa che io ho una predilezione per Rodari, e c'è un motivo, non solo per Rodari. Io ho un amore smodato per chi riesce a esprimere in modo semplice dei concetti complessi. E quindi l'idea di dire qualcosa a un bambino, cioè dire qualcosa come se lo dovessi spiegare ad un bambino, 99 volte su 100 significa farlo in un modo estremamente efficace, quindi dire una cosa che è semplice ma molto potente. Siccome io penso che molta gente si curi dell'esteriorità, cioè che veramente mangi la carta stagnola e butti la cioccolata, cioè perda la sua vita dietro a delle cose di poco valore che non sono il gioco è una parte di valore della vita, mi piaceva farvi ascoltare questa poesia. Non so se la vuoi commentare,
ma
se ti è piaciuta.
Condivido assolutamente e apprezzo sempre di più questa trasmissione che già seguo, perché la capacità, come dici tu, di rendere concetti importanti in maniera semplice è una dote che hanno in pochi, e quei pochi vanno sicuramente segnalati e valorizzati.
Ed è in realtà, poi quando si fa una rivista lo scopo è sempre quello di dire qualcosa. Adesso qui magari usciamo un po' dal seminato per parlare un po' un attimo anche di come poi nasce l'idea di una rivista, no? Cioè significa avere un'idea, significa avere qualcosa, un bisogno di dire qualcosa, sì, di riempire un vuoto che si sente intorno a sé. Cioè come se Gaber diceva, lo cito perché poi la canzone che ho scelto è di Gaber, nella canzone Il Grido, che parlava dei giovani, diceva come se fosse un grido in cerca di una bocca. Lui parlava della nostra generazione, che effettivamente rispetto alla precedente, che era una generazione di urlatori, di gente che urlava e molte volte non sapeva perché, è una generazione di gente che vorrebbe urlare ma tante volte non ha gli strumenti, cioè non ha la bocca per urlare. E secondo me una rivista come questa, o come le molte altre che ci sono, perché poi ci sono dei begli esperimenti anche in giro, so che anche voi insomma per partire vi siete confrontati anche con quello che era il panorama nazionale a livello di riviste indipendenti, perché poi è anche giusto misurarsi con chi magari già è nel territorio, in altri territori e sta lavorando bene. Certo. E sono comunque strumenti per dare voce a delle idee, e questo non può che essere una cosa positiva a mio modo di vedere. Allora, visto che l'abbiamo citato, l'abbiamo scomodato Gaber, faccio anche qui, cioè oggi è una puntata di marchette e contromarchette, perché poi sabato alle 18.30 alla Biblioteca Planettiana farò uno spettacolo su Giorgio Gaber, ci sarò io, ci sarà Gabriele Carbonari. E quindi insomma, se vi interessa Gaber o vi interessa sapere che cosa ne penso di Gaber, venite ad ascoltarci. Intanto vi facciamo ascoltare Si può da Libertà obbligatoria di Giorgio Gaber.
Si può, io mi vesto come mi pare, si può, sono libero di creare, si può, sono padrone del mio destino, si può, oggi è il nuovo telefonino, si può. Si può occuparsi di agriturismo, si può fare il tifo per il buddismo, si può con un gioco televisivo, si può inventare ogni giorno un divo, si può. Passo da un secondo qualunque, la nostra fantasia non ha confini. Passo un toccio un po' scadente, noi perpetuiamo allegramente la creatività dei popoli latini. Si può far miliardi con le navotto, si può essere vittima di un complotto, si può far la guerra per scopi giusti, si può, siamo autentici pacifisti, si può. Si può trasgredire qualsiasi mito, si può imbagarsi di un travestito, si può fare i giovani a 60 anni, si può far riesplodere il sesso ai nonni, si può. Con alle spalle una storia esaltante di invenzioni e di coraggio, è naturale che poi siamo noi che possiamo cambiare tutto a patto che ogni cosa vada sempre peggio. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà, 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 libertà obbligatoria. Sono assai cambiato, sono così spregiudicato, sono infedele, sono matto, posso far tutto. Viene la paura di una vertigine totale, viene la voglia un po' anormale di inventare una morale. Utopia, 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 pia, pia. Si può ricoprirsi di gran tatuaggi, si può far politica coi sondaggi, si può liberarsi e cambiare ruolo, si può rinnovarsi le tette in culo, si può. Per ogni asilo rovello sociale sembra che la gente goda, tutti che dicono la loro facciamo un bel coro di opinioni fino a quando il fatto non è più di moda. Si può far ginnastica un'ora al giorno, si può collegarsi coi siti porno, si può a ridosso delle elezioni, si può insultarsi come coglioni, si può. Si può far discorsi convenzionali, si può con il tono da intellettuali, si può dare al mondo un messaggio giusto, si può a livello di Gesù Cristo, si può. Contro il gran numero di ideologie che noi abbiamo rifiutato, l'unica grande invenzione davvero efficace che ci piace è questa dittatura imposta dal mercato. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può.
Ma come? Con tutte le libertà che avete, volete anche la libertà di pensare?
utopia, 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 pia, pia. Libertà, 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 libertà.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla presentazione del secondo numero di Prospettive legato al tema del gioco. Siamo qui con il caporedattore Fabrizio Ricciardi, che è venuto a trovarci per farci da spalla, per raccontarci un po' questa rivista e per poi, diciamo, nella parte finale darci un po' tutti gli aggiornamenti su quelli che saranno i nuovi numeri e le nuove possibili collaborazioni che stiamo cercando di mettere in piedi. Ma proseguiamo nella presentazione di questo volume legato al gioco, come abbiamo fatto nei blocchi precedenti, e adesso volevo parlarvi di questo breve testo che ho scelto, che è legato al calcio. Tra l'altro so che il calcio qui mi sa che è un filo conduttore, giusto? Perché qui mi sa che abbiamo
diverse persone coinvolte,
degli esperti in materia, sicuramente più di me. Io ho fatto al massimo il dirigente all'aziendale, gran bastonate,
sono responsabilità anche
grandi quelle. Legnate e te, che invece voi siete quelli che li redarguiscono, giusto?
O che prendono alcune di quelle mazzate di cui parlavi, no?
Che prendono alcune delle mazzate in modo fortuito, però.
Assolutamente.
So che in realtà sia Antonio che Fabrizio sono legati al mondo del calcio, insomma, professionistico, semiprofessionistico, come si può dire?
Dilettantistico.
Dilettantistico.
E allo sbaraglio.
E allo sbaraglio. In realtà, quando si parla di gioco in Italia, diciamo che il primo gioco che viene in mente, grosso modo, a 9 persone su 10 è il gioco del calcio, che però nel numero di Prospettive non c'è.
No, perché volevamo essere poco convenzionali e c'è il parkour, che conoscono in pochi, ma che è una realtà sportiva di fatto.
Perché anche la scelta di ciò che non, di ciò da non dire, adesso mi sono incartato su una parola, è comunque una scelta, perché uno quando fa un numero sul gioco magari si aspetterebbe il calcio e invece si ritrova il parkour. Che è questa disciplina che è nata in Francia, su cui magari, se vuoi, Fabrizio, spendi due parole.
Sì,
perché poi l'articolo anche qui è molto particolare, molto sì. Interessante, cioè veramente aggiunge qualcosa ad un tema che forse al di là proprio degli addetti ai lavori è poco conosciuto, cioè
sì.
Diciamo che nell'immaginario di quelli che lo conoscono è Assassin's Creed.
Esatto.
Per tutti gli altri è gente scema che fa le piroette in giro per la città.
Esatto.
Più o meno il mondo si divide a metà e poi ci sono quelli che lo fanno, credo.
Sì, noi abbiamo sentito quelli che lo fanno, perché forse meglio di loro
è la cosa migliore.
Esatto. E siamo andati dai ragazzi del parkour di Falconara, le foto di Mirko Silvestrini lo ribadiscono,
sono molto molto
sono
belle,
spettacolari. Sì, sì. E ci hanno raccontato un po' qual è la filosofia che sta dietro questo sport, perché si tratta di uno sport a tutti gli effetti e loro sono atleti a tutti gli effetti. Le acrobazie che fanno richiedono una preparazione fisica, una preparazione mentale che forgia anche il carattere di questi ragazzi, che sembrano dei pazzi che vanno in giro, come dicevi tu, nei territori urbani a fare i delinquenti, adesso uso un'espressione forte, ma molto spesso vengono additati in questo
sì,
modo.
Sì.
E in realtà sono ragazzi che sfogano in qualche modo il loro bisogno di comunicare attraverso una disciplina che in realtà è nobile se si guarda lo sforzo che fanno per arrivare a quei livelli, per in sicurezza compiere delle acrobazie come
certo.
Quelle che fanno, e poi comunque è un modo anche per socializzare. Loro sono un gruppo molto unito e
sì, quindi... Poi in realtà mi piace molto l'idea che sta dietro a questo tipo di movimento, ma un po' tutte le culture di strada che sono legate all'hip hop, di giocare la città, cioè di prendere una cosa che tendenzialmente è brutta, perché poi immagino che sia nato in Francia ma non sia nato proprio di fianco al Louvre, cioè posso avere un'idea di dove sia nato più
sì.
O meno
sì.
Sono tutte reazioni a quello che è la bruttura della città, dove il gioco ancora una volta, cioè giocare la città, cioè l'ostacolo, la barriera architettonica orribile, io trovo devo in qualche modo sublimarla. Allora ci posso disegnare sopra un murales gigantesco, oppure come fanno i ragazzi del parkour la posso saltare a piedi pari facendo una capriola.
Hai colto
però
perfettamente.
Anche qui c'è un'idea del gioco che va anche oltre all'idea solamente ludica, ma è quella di vivere la città, perché poi penso anche da noi i posti dove poi attecchisce maggiormente sono proprio quelle periferie. Da noi chiaramente non abbiamo le periferie metropolitane, ma abbiamo comunque delle zone non proprio, insomma, allegrissime.
Certo, sì, diciamo che la matrice è sempre quella, un po' c'è sempre una voglia di comunicare, anche in alcuni casi un bisogno di riscatto in un certo senso, che si traduce poi in questa attività che però è un'attività sana.
Sì, sicuramente.
A differenza di altri metodi, no, che
meno sani,
esatto,
diciamo,
quindi,
meno ortodossi.
Nel primo numero avevamo parlato con i ragazzi, con degli skater di Senigallia, nel secondo con i ragazzi del parkour abbiamo trovato un filo conduttore. Sono tutte pratiche, come dicevi tu, discipline che hanno un'origine di un certo tipo, che si traducono nei nostri contesti urbani e in questo momento storico, certo, con delle declinazioni interessanti e particolari. Non vengono capite molto spesso dagli adulti, ma anche da noi, che magari siamo semplicemente di una generazione successiva, e in realtà nascondono una profondità che da ragazzi di 13-14 anni non ci si aspetta.
Sì, no, sicuramente è molto interessante questo tipo di apertura. Non essendoci una poesia che parlava del parkour, o
non
perlomeno
ancora.
Se c'è, io non l'ho trovata, perché poi insomma non vado benissimo in francese.
Ce la scriverai tu per il prossimo numero, dai.
Magari sì, chi lo sa. Ma in realtà c'è un bellissimo pezzo di prosa che parla di calcio, ma che parla di calcio in un modo talmente bello e talmente poetico che secondo me si abbinava bene a questo momento. L'ho scritto Edoardo Galeano, che è uno scrittore sudamericano che tra l'altro ci ha lasciato pochi anni fa, dalla penna incredibile, ha scritto delle cose meravigliose, tra cui un libro che si chiama Splendore e miserie del calcio, da cui io ho estratto questo pezzettino che adesso vi faccio ascoltare, che parla di un calcio, siccome noi siamo abituati invece a questo calcio sempre, come dire, drogato, di scommesse, polemiche, ne dà una visione molto bella, a mio modo di vedere, molto lucida. La storia del calcio è un triste viaggio dal piacere al dovere. A mano che lo sport si è fatto industria, è andato perdendo la bellezza che nasce dall'allegria di giocare per giocare. In questo mondo di fine secolo, il calcio professionistico condanna ciò che è inutile, ed è inutile ciò che non rende. E a nessuno porta guadagno quella follia che rende l'uomo bambino per un attimo, lo fa giocare come gioca il bambino con il palloncino o come gioca il gatto col gomitolo di lana. Il gioco si è trasformato in spettacolo, con molti protagonisti e pochi spettatori, calcio da guardare, e lo spettacolo si è trasformato in uno degli affari più lucrosi del mondo, che non si organizza per giocare, ma per impedire che si giochi. La tecnocrazia dello sport professionistico ha imposto un calcio di pura velocità e forza che rinuncia all'allegria, che atrofizza la fantasia e proibisce il coraggio. Per fortuna appare ancora sui campi di gioco, sia pure molto di rado, qualche sfacciato con la faccia sporca che esce dallo spartito e commette lo sproposito di mettere a sedere tutta la squadra avversaria, l'arbitro e il pubblico delle tribune, per il puro piacere del corpo che si lancia contro l'avventura proibita della libertà. In questo spezzone Galeano oppone ad un gioco come guadagno, un gioco come gioco. L'idea di recuperare una dimensione di divertimento che molto spesso manca, ma che manca anche ai livelli più bassi. Io non gioco a calcio, gioco ad altri sport a livello amatoriale. A volte quell'idea ludica dell'approccio sano, allegro, competitivo, ma di una competizione positiva, a volte si perde. È proprio quella gratuità che secondo me unisce questo brano al parkour di cui stiamo parlando, il quale articolo oggi oggi vado malissimo con il quale, la quale, bisogna che mi faccia un foglio, che è presente, diciamo una bella relativa, all'interno del numero di prospettive che stiamo presentando. A questa canzone abbiniamo un super classico, perché noi siamo una trasmissione colta ma anche pop, come avrebbe detto Beltroni, che è Notti Magiche.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura. Senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trae.
abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere.
Bentornati alla poesia dei poveri, all'ultimo blocco, ai voi, ai noi, ai, no, ai noi, plurale, di questa puntata dedicata alla presentazione del numero di prospettive numero 2 legato al gioco. Con noi c'è Fabrizio Ricciardi, che è il caporedattore, è venuto a parlare un po' con noi di questo numero e anche del prossimo che sta per uscire. Abbiamo visto nel corso della puntata alcune delle tematiche sviscerate all'interno della rivista, che tratta in modo articolato e sicuramente non banale, questa è una cosa che mi sento di garantire a chi ancora non ha letto la rivista, questo tema, il tema del gioco, che è un tema che storicamente si presta anche a molteplici sfaccettature e interpretazioni. Un'altra chiave di lettura molto interessante, che è sviluppata molto bene, perché credo poi ci sia addirittura più di un articolo, mi sembra almeno un paio che parlano di questo argomento all'interno della rivista, è quella del gioco quando diventa un problema patologico. Esiste un'associazione molto importante a Senigallia che si chiama Zero Slot, che si occupa di ludopatie. È un argomento che purtroppo nel corso degli anni sta registrando un incremento sensibile a livello anche numerico, cioè quello che era un problema ridotto, o perlomeno era ridotta la conoscenza e la portata di questo problema, sembra che negli ultimi anni stia esplodendo. Un po' forse perché non esiste o non si sta facendo abbastanza a livello legislativo, perché poi vietano le slot e poi aprono delle VLT, che sono delle cose terrificanti, dove in realtà in pochi secondi si possono buttare interi stipendi, un po' perché non c'è una vera disincentivazione, come spesso accade nel nostro paese, che per tante cose è meraviglioso, per alcune un po' meno. Sembra che bisogna sempre aspettare il morto, piuttosto che morto metaforicamente parlando, piuttosto che prevenire il problema. Cioè si investe sul recupero dei ludopatici, ma pochissimo sulla cultura della prevenzione della ludopatia. magari adesso Fabrizio ci può raccontare qualcosa di questi articoli. Ce n'è uno proprio legato al progetto Zero Slot, che sono dei, tra l'altro sono dei ragazzi molto in gamba che fanno delle cose veramente encomiabili.
Assolutamente, noi come siamo soliti fare non abbiamo fornito delle risposte preconcette o delle nostre interpretazioni, ma siamo andati da chi questo tema lo tratta da anni, lo affronta, ha vissuto dei drammi familiari importanti, e quindi abbiamo intervistato anche l'associazione Zero Slot, come anticipavi Alessandro, che ci ha fornito un punto di vista allarmante ma anche rassicurante. Allarmante perché, come dicevi tu, i dati sono impietosi, le persone che rimangono vittime di gioco d'azzardo patologico, le famiglie distrutte da queste dinamiche sono sempre di più. Dall'altro però c'è anche un grande fermento a livello sociale per tentare di arginare questo fenomeno, innanzitutto per farlo venire fuori, perché la tendenza, e se pensiamo alle sale slot che in qualche modo qui abbiamo raccontato anche attraverso le foto di Mirko, sono luoghi bui, cupi, in qualche modo nascosti, ghettizzati proprio per loro natura, e quindi c'è proprio la tendenza a isolarsi, chiudersi in questi spazi artefatti e perdere, buttare lo stipendio, perdere il proprio tempo, perdere la cognizione del tempo e del denaro. Dall'altro lato però ci sono tante realtà, e Zero Slot è una di queste, che invece cercano proprio di dare la luce su queste dinamiche, quindi portare la luce, portarle a galla, farle emergere e fare prevenzione. Come dicevi tu, uno dei grandi temi deve essere quello della prevenzione. Bisogna essere a conoscenza e consapevoli del fatto che il gioco d'azzardo rappresenta un rischio patologico al pari di quello di una qualsiasi altra epidemia. È una malattia. Certo. E quindi averne già una piena consapevolezza, una piena coscienza è il primo mezzo per prevenirla. E noi abbiamo in programma anche di proporre nei prossimi mesi, insieme a Zero Slot, una serie di attività proprio divulgative, informative, che come siamo soliti fare non hanno alcun tipo di scopo di lucro, perché tutto quello che facciamo lo facciamo per divertirci, ma hanno proprio la volontà di accendere i riflettori su una tematica importante, di interesse sociale, che crea allarme sociale e che pretende di avere delle risposte anche, come dicevi tu, a livello più alto, a livello politico, a livello normativo.
Sì, devo dire che l'idea della solitudine delle sale slot è molto interessante. Quando adesso parlavi mi è venuto in mente che di recente ho avuto la fortuna di assistere a una conferenza con dei ragazzi tenuta dal responsabile, che adesso, di cui purtroppo non mi ricordo il nome, della fondazione Ema Pesciolino Rosso, che è una fondazione che si occupa di dipendenze nei ragazzi più giovani, che citava un esperimento di un sociologo americano che diceva che, a differenza di quanto si possa credere, il contrario della dipendenza non è l'indipendenza ma è la connessione. Cioè hanno fatto degli studi per cui hanno visto che creando delle occasioni di socialità, che poi è quello che molte volte fanno le associazioni che si occupano di questo problema, cioè creano occasioni di socialità, è più facile prevenire le forme di dipendenza, perché molte volte si cade nella dipendenza. Chiaro, adesso la tipologia è molto complessa, però per un problema proprio di solitudine, cioè perché si rimane soli in qualche modo all'interno di questo problema. Certo. E allora penso sia giusto, dovendo scegliere una poesia da abbinare, farvi ascoltare una poesia che avete già sentito diverse volte, ma che noi vi facciamo riascoltare un'altra volta, perché è una poesia meravigliosa, nella traduzione di Gesualdo Bufalino, che è Il vampiro di Baudelaire. Cioè l'idea che quando non si ha niente, quando si è soli, quando si è sconfitti, come era Baudelaire nei confronti della donna amata, ma era anche non solo della donna amata, perché poi di dipendenze il ragazzo ce ne aveva più di una e più di due, si ricade continuamente negli stessi errori. E questa è Il vampiro di Charles Baudelaire. O tu, che come un colpo di coltello mi penetrasti nel cuore gemente, tu che venisti pari ad un drappello di demoni ad assiderti demente, e adorna sopra il mio spirito prono, facendone il tuo soglio e il tuo guanciale, essere infame a cui legato sono come è legato ai ferri il criminale, lo strenuo giocatore alla roulette, l'ubriaco alla bottiglia di Borgogna, all'abbraccio del verme la carogna, che oggi e sempre tu sia maledetta. Quante volte alla spada agile ho chiesto che mi cavasse al fin di prigionia, e ho chiamato il veleno funesto in soccorso alla mia vigliaccheria. Tutte le volte, ahimè, presi di sdegno, spada e veleno m'han così parlato: stolto, che vuoi da noi? Tu non sei degno d'essere dai lacci suoi disviluppato, che seppur soccombesse al nostro tiro, la tirannia al cui reo gioco soggiaci tu, resusciteresti coi tuoi baci la salma esanime del tuo vampiro. Tra l'altro, la poesia è, insomma, perfettamente abbinata, mi faccio questo vanto, mi applaudo da solo, perché tra le forme di dipendenza già Baudelaire a metà dell'Ottocento metteva il giocatore alla roulette. Quindi quest'idea della compulsione patologica, cioè mettendo un elenco di dipendenze al secondo posto, anzi al primo posto Baudelaire mette il giocatore alla roulette, poi mette l'ubriaco alla bottiglia, quindi all'alcol, e poi il vampiro. Quindi insomma, che Baudelaire avesse già subodorato che era un dramma sociale con un paio di cento anni di anticipo è sicuramente rilevante di come questo sia un problema che non è nuovo e che però purtroppo a volte facciamo finta di non vedere, insomma, in tutti i sensi, sia a livello normativo, legislativo, sia a livello sociale. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi ringraziamo per averci ascoltato, ringraziamo il nostro ospite Fabrizio. Grazie, che è venuto a trovarci, e adesso insomma, facciamo un po' un riepilogo. Ricordiamo che il numero di prospettive di cui abbiamo parlato in questa puntata è il numero 2, che è questo che adesso vi mostro, visto che siamo anche in video. Il numero è interamente dedicato al tema del gioco, e adesso Fabrizio, che è, insomma, esperto in questa cosa, ci dirà bene dove può essere acquistato.
Sì, intanto, con l'occasione approfitto anche per ringraziare i nostri punti vendita, che sono l'Edicola della Pace di Quilli, che il Cabot Cove e Yobook. Ovviamente la rivista è reperibile anche presso la sede della cooperativa Via Verde Onlus, che è l'editore, e quindi in via Corvi 19 a Senigallia. Chiunque abbia piacere di entrare in possesso di una copia può anche venire a trovarci. A noi fa piacere anche parlare con le persone, anche perché ci possono essere occasioni di incontro e scambi di opinioni prolifici per tutti. Quindi l'idea, come ne approfitto Alessandro, come dicevo prima, è quella, sì, anche di scovare persone, giovani, meno giovani, esperte, meno esperte, che abbiano voglia di mettersi alla prova e che abbiano bisogno di uno spazio nel quale confrontarsi. A questo proposito invito anche a mandarci del materiale alla nostra mail info@prospettivemagazine.com o sui nostri canali social, e noi siamo contenti di ricevere materiale fotografico, letterario, artistico, grafico, di qualsiasi tipo. Abbiamo anche il nostro sito www.prospettivemagazine.com, che possiamo utilizzare per pubblicare articoli o disegni, immagini. Quindi chiunque abbia voglia di farsi conoscere, chiunque abbia voglia anche soltanto di confrontarsi con noi, è ben accetto. Noi, le nostre porte sono spalancate.
Bene, ringraziamo ancora Fabrizio.
Grazie.
Vi invito a fare un giro già nel sito per farvi un'idea della qualità di quello che fanno questi ragazzi. Io adesso, al di là della mia personale collaborazione, che è anche piuttosto recente
e preziosa,
se decido di sponsorizzare qualcuno è perché ci credo, anche perché come ha detto bene Fabrizio, non mi pagano,
no,
si pagano,
non siamo pagati
da
anche
soli,
noi.
Quindi, quindi se lo facciamo è perché ci crediamo. Già nel sito potete trovare i contenuti e vi potete fare un'idea di quello che è questo progetto, secondo me. Poi, come sempre, ci sono le pagine Facebook, quella di Prospettive, la nostra della poesia e dei poveri, nella quale potete venire, commentare, anche darci dei suggerimenti, perché noi siamo sempre perfettibili. Altrimenti vi invitiamo a tornarci a trovare alla Poesia dei Poveri, che va in onda tutti i venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10, il martedì alle 14. Guardo in basso perché gli orari non me li ricordo mai, nonostante abbiamo già registrato 75 puntate, ma io ho una memoria che è ottima per alcune cose ma pessima per altre. Le puntate, le vecchie puntate della Poesia dei Poveri, tra cui una puntata sul tempo, che non dobbiamo scordare di dirlo prima di chiudere la puntata, è il tema del prossimo numero di Prospettive.
Sì, con reportage esclusivi, carcere, Barcaglione, monastero di clausura, ashram, abbiamo visitato posti insoliti, siamo stati ad un rave party, abbiamo conosciuto persone incredibili.
Quindi dai primi di gennaio, negli stessi posti dove trovate adesso il numero del gioco, troverete questo nuovo numero. Ci salutiamo con l'ultima canzone legata al gioco e alla patologia del gioco, che è Roulette Russa di Rihanna. Take a breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for keeps, take the gun and count to three.
sweating now, moving slow, no time to think, my turn to go.
Just pull the trigger.